www.redigio.it e la storia continua. Il colera dà una lettera al signor direttore. Le comunicazioni con l'Oriente ci dettero nei tempi antichi la lebbra, il vaiolo e la peste bubbonica, e nei tempi moderni ci hanno dato il colera. La crittogama dei teneri vegetali e forse anche la crittogama dei fanciulli, che è quanto a dire la difterite. Non ci sono spine senza rose, e lo stesso Scià di Persia, con i suoi favolosi gioielli, ci ha portato anche le mosche persiane, la cui puntura è benefica. Mosche persiane. Un singolare fenomeno, e che ricorda quello della mosca prussiana che invase la Francia con gli eserciti tedeschi, e si verificò testé anche in Vienna. I giornali di quella città annunziarono che da vari giorni quegli abitanti si sentivano punti da un insetto ignoto fino allora, nella vicinanza della porta del castello imperiale. Si distinguevano immensi sciami di quegli insetti bizzarri. Secondo l'opinione di un inglese che visse lungo tempo in Oriente, quegli insetti altro non sarebbero che le mosche persiane, venute nello stato in embrione nelle casse spedite dalla Persia all'esposizione, e che grazie a una temperatura veramente torrida di questo mese sarebbero nate a migliaia. La pintura di questa specie di mosca è molto acuta e produce un gonfiore assai forte. D'ora in avanti sarà tutto in comune, il bene e il male assegnato da Oromase e da Arimanne ai discendenti di Adamo, o dalla terra, o dal gorillo, o meglio come volete. È la prima volta che il colera asiatico, dico asiatico perché il colera sporadico indigeno non è che una specie di colica che c'è sempre stato, e venne in Europa prendendo la via della Russia, e ci messe 17 anni a compiere il suo viaggio. Per un singolare riscontro devo pure avvertire che anche lo Oidium turkeri, ossia la crittogama che si sviluppò nelle rose del giardino di Margate sul Tamigi, rose portate dall'Australia, e si comunicò alle viti che colà sono rinchiusi nelle stufe, messe una decina d'anni a passare in Francia e dalla Francia in Italia. Pressoché cosa uguale potrebbe dirsi della difterite, la quale, serpeggiando in Italia da 6 o 7 anni, non si diffuse a Roma che nell'anno decorso. Infine, se si vuole, questo lungo periodo di preparazione e di incubazione necessita per la miliare essenziale, la quale, muovendo da Vicenza nel 1805, non arrivò a Firenze che nel 1843 e, per quanto mi è noto, non ha fatto capo a Roma che da 2 anni e nel napoletano non è ancora fortemente penetrata. Pare che tutte queste malattie contagiose per infezione abbiamo, dirò così, in quest'anno 1873, bisogno di crearsi un'atmosfera propria, ricca di germi e di miasmi morbigeni, e che restino allo stato latente, quando le vicende atmosferiche non le secondano, o la poca ricettività individuale le repelle o le neutralizza. Dobbiamo noi medici studiare le leggi della diffusione di tutte queste malattie popolari per poterle coercire nel loro primo apparire e non lasciare che si formino dei vomiti pestiferi infettanti, pur anche i più forti organismi. Tutta la validità e l'efficacia della medicina sta in ciò. Principis obsta, chi ha tempo non aspetti tempo. Invano avvenuta la catastrofe, si ricorre al medico e alla medicina. Ci sono casi di colera algido e fulminante in cui la medicina e il medico sono impotenti. Ci sono casi di colera nei quali la natura assennatamente aiutata, e dico aiutata e non contrariata, trionfa nella malattia. Infine ci sono dei casi nei quali la reazione vitale e la forza medicatrice della natura bastano da sé sole a risolvere finalmente. La ormai lunga e dolorosa esperienza che ci ha ammaestrati sul modum tenendi e ci ha impegnato che il colera morbus non si vince che nella diarrea prodromica e precursoria. Ma di ciò non importerà ripetere ora quello che a tutti i miei colleghi è ben noto. D'altra cosa, io voglio parlare, cosa che spetta all'igiene pubblica e all'igiene privata. Pare messo in chiaro che il morbo asiatico non si comunica direttamente per i contatti da ammalato a sano, ma bensì per infezione suscitata dalle reiezioni e deiezioni dei colerici passata a fermentazione speciale. Orbene, ove avvenga un caso di colera importato e si noti che il vero colera asiatico spontaneo non nasce mai fra noi come nelle Indie, conviene adoperarsi a disinfettare tutto ciò che in qualche modo servì all'infermo, e specialmente la biancheria usata, e conviene soprattutto occuparsi della disinfezione pronta e dei luoghi comodi o luoghi di ritirata. Purtroppo furono le lavandaie, quelle che in ogni occasione e anche in Firenze nel 1854 pagarono il più largo tributo alla morte. E questa cosa, messa in evidenza da quel sommo che fu il professor Betti, è degna di grande considerazione. Altra avventura di grande momento è quella che vado ad accennare. Avendo avuto luogo di occuparmi della cura dei colerosi in tutte le invasioni che fece il morbo in Toscana, da quella del 1835 a quella del 1855, ho dovuto convincermi che non bisogna che i cittadini cambiano in nulla nel loro regime di vita. Già si intende chi fa una vita sregolata dovrà correggersi e chi si nutre miseramente, se lo può, deve nutrirsi meglio. Ma per il resto, chi si trova bene nel regime igienico consueto non deve mutarlo. Ogni mutazione potrebbe diminuire la resistenza organica e la cospirazione morbifuga e tutto ciò che rallenta la coesione organica accresce la ricettività per i principi morbiferi. Perché il colera morbus si sviluppi in modo epidemico, non basta che si sia procurata un'atmosfera di infezione, sia di spore, come alcuni opinano, altri sia di infusori, come altri ritengono, e sia di principi benefico aerei, come altri pensano. Fortunatamente si richiede anche la predisposizione degli umani organismi, e come questa è facile a manifestarsi nelle persone affrante dalla paura e dalla insufficiente fortezza organica, nonché degli intemperanti, dei gozzoviglianti e di coloro che vivono nel lezzo di immondi abituri. Beh, altrettanto è difficile che si manifesti negli individui moderati in tutte le loro cose della vita. Errore massimo è quello di rinunziare alle frutta, al pesce e ai legumi. Niente affatto. Si deve adoperare parsimonia, ma non privarsi di nulla, e molto meno di un poco di buon vino o di qualche bevanda leggermente spiritosa e temperata. Con una buona igiene pubblica e privata si possono preservare le città e i villaggi dall'invasione colerica, e di ora sperare che, mercé la cura vigilante e preventiva dei nostri municipi e dei nostri cittadini, anche in questa invasione, come avvenne nell'ultima di Ancona, Firenze e la Toscana, dovessero restare indenni. Pane e vino e carne miserabili, polizia e immondezza in tutto e in tutti, le buone abitudini conservate scrupolosamente e le cattive subito corrette. Molto coraggio e pronti provvedimenti. Ecco quello che occorre per tenere lontano il ferale e lurido morbo asiatico. www.redigio.it e la storia continua.